Radioattività.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Le Vie delle Foto 2017.
Sono Cristina Buffo. Faccio parte delle Vie delle Foto. Espongo al James Joyce Caffè. E il tema della mia mostra è Sospesi nel tempo.
Le Vie delle Foto 2017, nei migliori locali di Trieste, dall'1 al 30 aprile.
C'è il commissariamento nel futuro di Alitalia, lo ripetono senza alternative tutti i ministri direttamente coinvolti nel tentativo di accordo bocciato dal no dei dipendenti al referendum sul piano di ricapitalizzazione dell'azienda. È finita l'epoca dei soldi pubblici, chiude ogni spiraglio, Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, durissimo contro quei sindacati che hanno diffuso l'idea, sbagliata, che Alitalia possa essere ancora nazionalizzata con i soldi dei contribuenti. Non si può, spiega, perché non lo consente l'Unione Europea, ma anche perché non lo vogliono il governo e i cittadini. Il salvataggio non ci sarà, conferma drastico anche Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture. Del Rio rispedisce al mittente anche l'accusa di non aver fatto abbastanza per tutelare l'ex compagnia di bandiera dalla concorrenza delle low cost. Nessun favore a Ryanair ed EasyJet, tuteliamo gli interessi del paese, la connettività e il turismo, replica. Mi dispiace per i lavoratori, ma la loro scelta finisce per danneggiarli di più, non di meno. Ora si apre l'orizzonte incerto dell'amministrazione straordinaria, dice anche Giuliano Poletti, ministro del lavoro, che lancia l'allarme. Compresi i lavoratori dell'indotto a rischio, ci sarebbero quasi 20.000 posti. Il prestito ponte, preso in considerazione dal governo, garantisce la sopravvivenza per un periodo molto limitato, 6 mesi al massimo. I soldi messi a disposizione serviranno per non lasciare a terra i turisti, ma anche per la cassa integrazione. Il governo starebbe facendo pressioni per gestire questo periodo di transizione sul presidente designato Luigi Gubitosi ed Enrico Laghi, già commissario dell'Ilva. L'incarico a questo punto sarebbe quello di avviare un percorso che porta alla svendita della compagnia pezzo per pezzo. L'incontro di oggi al Ministero per lo Sviluppo tra le parti è saltato, si farà dopo l'assemblea dei soci convocata per domani, ma che potrebbe slittare al 2 maggio. Ma riaprire le trattative è fondamentale per Susanna Camusso, finita nel mirino dei 5 Stelle per aver invitato i dipendenti a votare sì. Per la deputata Lombardi ora non ci sono alternative, lo Stato deve riprendersi all'Italia. Il capogruppo alla Camera del PD Rosato invita a cercare una soluzione fino in fondo, posizione che sarebbe in contrasto con quella del governo, ma l'idea di Rosato sarebbe condivisa invece dall'ex segretario Renzi, favorevole ad un salvataggio in extremis.
Volare. Mercoledì 26 aprile, 16:36 minuti, Domenico Modugno nel blu dipinto di blu.
Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù.
Direi che è azzeccata questa canzone. Questo era il servizio del TG La 7 delle 13. Vi do il buon pomeriggio Trieste. Io sono Marco Vitrotti e benvenuti alla Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste. Do il benvenuto al direttore di radioattività Paolo Agostinelli. Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao ai nostri radioascoltatori, bentornati nel Blando Radio Show di questo mercoledì 26 aprile 2017.
Era azzeccata la scelta della canzone,
sì, almeno mi si vola, capito?
Infatti
è qui che c'è il problema,
con il 67% di noi lavoratori di Alitalia si sono espressi contro l'ipotesi di accordo avanzata tra sindacati e dirigenza. Ora non resta che l'amministrazione provvisoria, il commissariamento invece della nostra ex compagnia di bandiera. Sembra che per far fronte alle spese correnti, si dice infatti che gli aerei potranno volare ancora per 6 mesi senza aiuti. E questo io mi chiedo cosa vuol dire senza aiuti economici, immagino.
Economici,
no?
economici da parte del governo, infatti, con qualche formula.
È stato poi anche richiesto all'Unione Europea un prestito ponte fino a quando non si trova qualcuno in grado di rilevare all'Italia con un nuovo piano industriale accettabile per tutti. Infatti di questo si parla di Lufthansa, che se non sbaglio anche 2 anni fa era proprio in lizza con Etihad.
Sì, poi non se ne seppe più molto.
Ma secondo te
era in attesa, era diventato Lufthansa, è un po' una battuta, però è vero. Cioè, non ci sono.
Secondo te sarebbe una buona cosa?
Ma non lo so se è una buona cosa, perché secondo me la cosa che non mi piace di tutto questo ambaradan è
Lufthansa,
che...
era bene.
No, ma è semplicemente questo, che non è risolutiva, io non ho la ricetta, adesso bisognerà capire, c'è chi dice che dovrebbe tornare a essere statalizzata, chi dice assolutamente di no, insomma comunque...
Beh, il governo dice che è impensabile, è proprio impossibile.
Sì,
in questo momento qua.
Ma non voglio prendere posizione in questo senso, quello che voglio dire è che non capisco e non ci è chiaro se, o non mi è chiaro forse personalmente, se è una crisi generale che attanaglia tutti i vettori eccetera e quindi tocca anche all'Italia, cosa che però non sembra, visti i numeri, visto che si incrementano sempre di più i voli eccetera, oppure è stata una mala gestione. Ora, se è stata una mala gestione, ci sarà qualche responsabile,
appunto.
Sì, ma finiremo con questi amministratori che poi vengono mandati via per la mala gestione con liquidazioni milionarie,
incredibili.
È un sistema, ripeto, avrà le sue ragioni, ma a me sfuggono.
No, ma il problema è che anche se venisse rilevata da Lufthansa, come la chiami tu, secondo me è che ci ritroveremmo tra 2 anni a fare lo stesso identico discorso.
Probabilmente sì, perché loro per acquisire all'inizio...
Cioè, c'è qualcosa che non funziona.
Questo è il discorso, cioè, ma bisogna capire cosa.
Infatti.
E se ci sono degli errori solo di gestione o se è effettivamente sovradimensionata, per cui...
Perché magari vendere qualche aereo, che chi lo sa, insomma, non siamo esperti in questo,
no,
chiaramente.
No, il problema fondamentale, quello che attanaglia, colpisce tutti, è quello occupazionale.
Infatti.
Se vendi gli aerei, però poi il personale che è già pare sia sopra stimato,
parla 12.500 persone.
Se vendi gli aerei dove li metti?
Dove li metti?
Adesso infatti, non sanno dove metterli.
Beh, insomma, tipo Fly Emirates non fa altro che comprare aerei, magari.
Ma deve anche comprare però anche il personale, i contratti, farli lavorare qui. Non è così semplice.
Infatti, questa mattina poi anche il presidente del Consiglio Gentiloni ha espresso forte preoccupazione e c'è ben d'onde, insomma, per ciò che sta accadendo. Con il commissariamento si deciderà per la cassa integrazione di un numero anche più alto di quello preventivato con il preaccordo dei sindacati. E il ministro del lavoro Poletti vede il rischio che non bastino le risorse per pagare gli ammortizzatori sociali. Invece il ministro Calenda se la prende con i vertici operativi di Alitalia, dicendo che hanno sbagliato moltissimo perché si sono mossi con arroganza. Alla domanda sul perché i dipendenti abbiano votato no, Calenda ha risposto, cito: da un lato vengono da 20 anni in cui le hanno viste veramente di tutte, dall'altro l'idea che è stata fatta circolare da una parte del sindacato e che poi alla fine non paga nessuno. Secondo te qual è lo stato secondo te dei sindacati, che sono sempre più accusati di essere magari distanti dalle vere necessità dei lavoratori?
Non lo so, perché non sono dentro all'Italia, quindi in questo specifico non ne ho idea, però
da osservatore esterno,
ma in effetti voglio dire, sicuramente vanno a toccare quelli che sono gli equilibri, il che sarebbe anche giusto. Mi piacerebbe che fosse sempre comunque a favore dei lavoratori, con un senso logico. Qui c'è un'eterna diatriba, soprattutto in Italia, dove si dice che appunto i sindacati fanno gli interessi dei sindacati, poi alla fine.
Chi lo sa, insomma.
Però sto parlando proprio per luoghi comuni, quindi la mia non è tutt'altro che un'opinione, perché
infatti si spera ovviamente che si vada incontro ad un breve periodo di amministrazione straordinaria che si concluda nel giro di 6 mesi, oppure si arrivi ad una vendita parziale o totale anche di Alitalia, altrimenti non resta altro a questo punto che la liquidazione. Subito dopo il giornale radio di Radio Attività parleremo proprio con Matteo Cernico, il segretario regionale UGL, della situazione Alitalia, insomma cercheremo di capirne di più. 16:42 minuti, noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radio Attività. Le vie delle foto 2017.
Sono Mauro Marletto, faccio parte di Via delle Foto. Espongo a Di Napoli i maestri pizzaioli. Tema della mostra è forma e materia.
Le vie delle foto 2017 nei migliori locali di Trieste dall'1 al 30 aprile.
Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marine thing make them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there. Stay
she tells
up there.
Him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're hey. Gonna
obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry.
Bang, bang, bang. All right, then.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there. Stay
she tells
up
him
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life.
Straight.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to.
Bandit featuring Sean Paul, Rockabye. Bentornati al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste. Torna a farci sentire anche la questione dei vaccini, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa in trasmissione, che dopo la conferma anche da parte dei giudici in sede nazionale dell'obbligo richiesto dal comune di Trieste, l'azienda sanitaria ha deciso di mettere sotto accertamento due pediatri che operano rispettivamente sull'altopiano e in centro città per le percentuali vaccinali molto basse dei loro pazienti rispetto invece alla media richiesta. Ogni anno a Trieste c'è una media che oscilla tra i 250 e i 300 bambini non coperti dalle misure di profilassi obbligatoria. Alcuni pediatri lanciano il grido d'allarme per questa scopertura che comporta rilevanti rischi per la società. E appunto per parlare di questo siamo in collegamento telefonico con il dottor Andrea De Manzini, pediatra. Buon pomeriggio, dottore.
Buon pomeriggio.
Senta, l'assessora alla sanità Maria Sandra Telesca afferma oggi che è intenzione della regione emanare una norma per confermare l'obbligatorietà dei vaccini per accedere alle scuole dell'infanzia senza dare dei tempi precisi. Cosa ne pensa di questa affermazione?
Io sono realmente entusiasta se questa cosa andrà in porto, perché esattamente quello che noi pediatri abbiamo chiesto da diversi mesi fa. Poi il comune si è mosso, bisogna dire, molto sollecitamente, la regione ha, ha messo un po' dei ma sul come, quando fare e quali potevano essere le alternative a tutto questo.
Sì.
Adesso per fortuna mi pare di capire che si è capito che bisogna dare un segnale forte, questo è un segnale forte, forte nel senso che garantisce che tutta la comunità scientifica sia orientata in questo senso.
Chiaro, chiaro.
E ovviamente il primo ente a dover essere su questa strada deve essere la regione. Se la regione dà questo tipo di indicazione, ovviamente conferma di avere questa intenzione.
Chiaramente. Secondo lei, invece, le chiedo, i genitori sono consci del rischio a cui vanno incontro sia i propri figli sia la comunità in cui sono inseriti qualora non si procedesse con la profilassi obbligatoria?
Sa, anche se si parla del 10% di non copertura, cioè di bambini non vaccinati,
sì,
bisogna guardare l'altra parte, cioè il bicchiere pieno sono il 90% che hanno chiarissima l'importanza della vaccinazione.
Sì.
In questo 10% ci sono genitori che sono incerti. Ora, questi genitori vanno presi uno per uno e si tratta di spiegar loro quelli che sono i benefici dei vaccini e quelli che sono i rischi del non vaccinare.
Sì, perché proprio con la dottoressa Candini e con il dottor Tomins qualche mese fa ci spiegavano che il rischio non è solo per i bambini non vaccinati, ma anche per quelli invece vaccinati che magari sono stati affetti da leucemia, altre malattie di quel tipo, e, insomma, il rischio è forte anche per quei bambini là.
Ovviamente quelli sono bambini che rischiano la vita in quel caso.
Chiaro.
Per alcune malattie. Qui il discorso andrebbe allargato ovviamente anche alcuni vaccini che non sono obbligatori ma che di fatto vengono fatti, come per esempio il morbillo, rosolia, partite, varicella, meningite, eccetera. Però quello che secondo me va chiarito è che quando per esempio si dice da 250 a 350 bambini, non vuol dire che ci sono 250 o 300 bambini all'anno non vaccinati. Ce ne sono 150 non vaccinati.
Okay.
Per i dati che abbiamo adesso. Però dei bambini che vacciniamo, alcuni sono, si immunizzano e sono fra il 5 e il 10% per motivi così legati alla situazione immunologica di quel momento del bambino. E questi sono bambini che innocentemente non sono immuni. Per questo dalla somma dei due gruppi, cioè quelli che non vaccinano e quelli che non riescono ad immunizzarsi nonostante siano vaccinati, vengono fuori questi numeri che non sono affatto piccoli, perché le immagini, questi sono i numeri, che ci sia, vuol dire 3.500 bambini, anzi facciamo il conto sui 6 anni, no? Che vuol dire 2.000 bambini,
sì,
che non sono vaccinati. Si immagini se arriva la poliomielite, cosa succede? Cioè parte l'epidemia e ricominciamo a vedere bambini che trascinano una gamba un braccio.
Chiaro, chiaro. Ma secondo lei ci vuole più informazione sull'importanza dei vaccini oggi, che insomma molte famiglie, come abbiamo detto anche prima, si dicono scettiche?
Ci vogliono due cose. Ci vuole da un lato l'informazione viene data e può essere data meglio. Ci vuole un impegno sicuramente di tutti, di noi pediatri, ma anche di coloro che sono impiegati nei centri vaccinali e anche della scuola e anche del in generale dei giornali. La stampa in questo è veramente importantissima. Vediamo che alcuni giornali giornalmente hanno un articolo che riguarda questi argomenti, da un lato. Dall'altro lato però bisogna dare dei segnali forti, e certi pazienti possono essere raggiunti soltanto in questo modo, con l'obbligatorietà, visto che la legge ce lo dà questo strumento. Secondo me viene naturale usarlo.
Chiaro.
Io sono veramente contento, me lo dico in assoluta sincerità, sono contento se anche la regione si orienta in questo senso, perché quello che noi pediatri chiedevamo, cioè un intervento bipartisan e coordinato di tutte le istituzioni, finalmente si realizza e i risultati non potremo non vederli.
Chiaro, chiaro. Io la ringrazio, dottor De Manzini, spero di riaverla qui in trasmissione.
La ringrazio io, arrivederci.
Grazie ancora, le auguro buona serata. Noi a questo punto ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui su Radio Attività.
Lando Radio Show.
Radio Attività. Convenzioni particolari per il posteggio? Per fare la spesa di tutti i giorni? Ma no! Da noi il posteggio è sempre libero e mai a pagamento. 365 giorni l'anno.
Centro Commerciale Montedoro, dove la convenienza
è sempre di casa.
FVG News, la tua regione. Che salute!
I CAP, ovvero i centri di assistenza primaria introdotti con la riforma sanitaria, consentiranno ai cittadini un'assistenza medica continuata, diurna e notturna, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra medici di famiglia, medici ospedalieri e distretti sanitari. Negli stessi distretti, strutturati in relazione ai bacini di utenza, si potranno effettuare anche alcuni esami diagnostici, tra cui ecografie ed elettrocardiogrammi. Per un servizio efficiente, vicino e sempre attivo.
Radioattività.
Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
16:56 minuti, bentornati al Blando Radio Show, grazie ancora al dottor De Manzini. E parliamo invece delle file al confine tra Slovenia e Croazia, che è una difficilissima questione che torna prepotentemente alla ribalta, perché la Commissione Europea, pur conscia delle difficoltà che si creeranno soprattutto quest'estate, insomma durante la bella stagione, non recede dalla richiesta di effettuare maggiori controlli per quanto riguarda l'antiterrorismo. La Slovenia è confine esterno di Schengen e la misura intrapresa non può essere derogata a causa del flusso di turisti. Ci si aspetta quindi un'estate davvero difficile per le file che verranno a crearsi, oltretutto in un periodo in cui le alte temperature potranno creare non pochi disagi. Si sperava, diciamo, che le cose tornassero alle normalità e invece la mala sorpresa. Tu cosa ne pensi, Paolo?
È che le cose non possono tornare alla normalità, però purtroppo, cioè, siamo in un'emergenza che è quella dettata dai fenomeni terroristici, insomma, che ci sono un po' sopra, infatti, tutti, infatti, come spada di Damocle. È chiaro che per adesso l'Italia non è stata toccata, però insomma la paura c'è e si sa benissimo che ci sono varie letture. Non è detto che i terroristi per forza di cose vengano attraverso quelle che sono le porte poi ufficiali, però anche lì, almeno quelli sono i punti dove si può fare effettivamente un controllo, e purtroppo questi sono gli effetti di questa guerra non convenzionale.
E infatti anche appunto la Commissione Europea sottolinea che questa scelta è una risposta diretta appunto agli attacchi terroristici subiti dall'Unione Europea in queste ultime settimane. Insomma, ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori. A Bruxelles confermano che è necessario proteggere meglio i cittadini ed è per questo che è importante conoscere l'identità di tutti coloro che attraversano i nostri confini. Nei primi giorni di aprile la Commissione Europea, ricordiamolo, aveva voluto un incontro con le autorità croate che si sentono particolarmente colpite a causa della forte penalizzazione
dal punto di vista turistico,
appunto, dell'arrivo dei turisti. E chiedo a te, secondo te sta davvero sui confini croati il problema dell'arrivo di eventuali terroristi?
Ma non, allora sicuramente, cioè, se lo sapessimo ci concentreremmo lì.
Ovvio.
Il problema è che è sicuramente più complesso, sicuramente il nocciolo è soprattutto di quelli, come li chiamano, i foreign fighters. Per cui fondamentalmente ai confini dovrebbe esserci meno diretta la minaccia del terrorismo, però in realtà è dato di fatto che anche da lì passano, insomma, per cui ed è l'unico controllo al momento purtroppo che si può fare.
Sì, è una situazione difficile, insomma, diciamo che ricordiamo che invece dopodomani ci sarà un'ulteriore riunione per stabilire eventuali leggere modifiche a queste procedure. Per il momento tutti i passaporti dovranno essere passati allo scanner, e il caso dei cittadini italiani che oltrepassano il confine invece con la carta identità cartacea, come me medesimo, si tratta addirittura di ricopiare a mano sul terminale i dati di ognuno. Quindi io di solito passo almeno un mesetto a Pola in vacanza e mi viene già male a fare la fine, insomma, già adesso. Chiedo a te, di solito passi le vacanze a Pola o magari in Croazia o in Slovenia?
No, di solito no, però indubbiamente mi rendo conto che è un problema, soprattutto tra l'altro per noi triestini, che appunto lo consideriamo una meta, le coste istriane, insomma, storicamente e anche sentimentalmente nostra, per cui ci andiamo spesso su e giù, ecco, sarà soprattutto un problema andarci su e giù. Uno dice: mi faccio la mega vacanza, ok, è massacrante farmi 3 ore di fila, 4 ore, però poi sono
sì,
in vacanza.
Io di solito quello è il problema.
Saremo quelli che sentiranno di più sto problema,
infatti,
questo è sicuro.
Infatti, 17:01, noi a questo punto diamo la linea ai colleghi del giornale radio di Radio Attività, torniamo subito dopo qui sul Blando Radio Show.
Radio Attività Notizie.
Bentrovati dalla redazione. Davide Vannoni, mister Stamina, è di nuovo in stato di fermo. I carabinieri del NAS si sono presentati oggi nella sua villa sulla collina di Torino con un ordine di arresto. L'accusa è di aver continuato all'estero la pratica del metodo Stamina, definitivamente bocciato dalle autorità e dai giudici italiani. Vannoni è accusato di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, truffa aggravata, somministrazione di farmaci non conformi con il cosiddetto metodo Stamina. L'attività su cui indagano i PM era condotta su numerosi pazienti reclutati in Italia che pagavano fino a 27.000 euro.
All'Italia il premier Paolo Gentiloni conferma: mancano le condizioni per la nazionalizzazione. E ancora: non posso tacere la preoccupazione per quello che sta accadendo. Da parte mia c'è stata delusione per il fatto che l'opportunità dell'accordo tra aziende e sindacati non sia stata colta. Intanto il ministro per lo sviluppo economico Calenda ha ribadito che per garantire la continuità aziendale l'unica cosa che serve è avere un prestito ponte fonte dallo Stato intorno ai 300-400 milioni per assicurare 6 mesi di gestione prima della vendita. Sotto questo aspetto l'Unione Europea ha detto di essere in contatto costruttivo con l'Italia.
Voltiamo pagina, il karaoke della corruzione, così il procuratore Ielo definisce le prove raccolte dalla Procura di Roma nella terza giornata di requisitoria al processo Mafia Capitale. Dalle intercettazioni emerge come le tangenti fossero pagate solo dopo l'affidamento dei lavori, mai viste tante prove di corruzione, e ancora Buzzi, RAS delle cooperative, viene definito dal procuratore inaffidabile.
Siamo agli esteri, il leader del movimento En Marche, Emmanuel Macron, è arrivato alla sede della fabbrica Whirlpool di Amiens, dove stamattina si è recata anche Marine Le Pen, ed è stato accolto da numerosi fischi da parte degli operai presenti. A prescindere da quale sarà il risultato della consultazione che sta andando avanti fra gli aderenti al suo movimento, il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon non dirà per chi vota al secondo turno delle presidenziali il 7 maggio, lo si è appreso oggi.
Negli Stati Uniti adesso, dove sono in arrivo il più grande taglio delle tasse, la più ampia riforma fiscale della storia del paese, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano anticipando il piano che il presidente Donald Trump si appresta a presentare. Il segretario ha anche confermato l'introduzione di un'aliquota del 15% per le aziende.
Nel 2016 la percentuale di laureati tra le persone tra i 30 e i 34 anni è cresciuta in tutti i paesi dell'Unione Europea rispetto al 2002, ma l'Italia con il 26,2% è tra quelli con la percentuale più bassa. Una quota inferiore si registra solo in Romania, 25,6%. Il livello di persone con un titolo di istruzione superiore è comunque raddoppiato rispetto al 2002, quando la quota era del 13,1%.
Ed è tutto, appuntamento a più tardi.
Radioattività. Green Day Revolution Radio Tour a Lubiana. Green Day martedì 6 giugno al Palasport Arena di Lubiana. Special guest Rancid. Green Day a Lubiana, anche con servizio bus da Trieste. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44. Radioattività.com.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a Trieste @sangiustocaffè.com. Trieste @sangiustocaffè.com.
Di osmizze? Sì, tutti i gusti in tasca con la nuova guida osmizze. Porta con te la pratica guida tascabile con tutte le osmizze del Carso triestino e sloveno. La trovi online su girofvg.com o cercala in edicola, nelle migliori librerie e negli infopoint di Promoturismo FVG.
Robbie Williams in concerto a Klagenfurt. Martedì 29 agosto, Robbie Williams allo stadio di Klagenfurt. Special guest, Erasure. Robbie Williams allo stadio di Klagenfurt, anche con servizio bus da Trieste. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44. Radioattività.com.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a Trieste @sangiustocaffè.com. Trieste @sangiustocaffè.com.
Di osmizze? Sì, tutti i gusti in tasca con la nuova guida osmizze. Porta con te la pratica guida tascabile con tutte le osmizze del Carso triestino e sloveno. La trovi online su girofvg.com o cercala in edicola, nelle migliori librerie e negli infopoint di Promoturismo FVG.
Radioattività.
Sono le 17:07.
Blando Radio Show.
Pack it up for the open road. Break away from all the madness. It's getting too hard to keep the faith. It's time to get out. Everybody's in a hurry these days to find something to believe in. When you're through running in circles, babe, you just bring it all over to me. Come to me. It's better, you know, now than ever. Come to me. You can always come to me. So come on, open up the door.
Insieme a Chris Willis, Come to me. 17:10 minuti, grazie ancora ai colleghi del giornale radio di Radio Attività. Torniamo a parlare invece di Alitalia con il segretario generale UGL Friuli Venezia Giulia, Matteo Cernico. Buon pomeriggio, segretario.
Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Quali sono secondo lei le ragioni che hanno portato al rifiuto da parte dei lavoratori del preaccordo?
Allora, noi come sindacato, ecco, ci siamo battuti ovviamente per il sì, non è un mistero che la nostra organizzazione di categoria, ma anche il nostro segretario generale in prima persona, insomma, si sia speso per il sì a questo accordo assieme anche alla CGIL.
Chiaro.
È un accordo che sapevamo essere pesante perché i tagli che questo accordo prevedeva agli orari, al personale, insomma, sia di terra che personale di volo, avrebbe imposto per il prossimo futuro dei sacrifici importanti per i lavoratori. Però l'avremmo considerato come una tappa obbligata per raggiungere determinati, insomma, equilibri, insomma, di bilancio che erano necessari all'azienda per poter rimanere competitiva sul mercato, ma anche in vita, ecco.
Ma quindi dei tagli troppo pesanti?
L'accordo comunque non era un accordo facile da far capire ai lavoratori e io credo che il no comunque non è che ha stravinto, ecco. E però con senso di responsabilità si è cercato di spiegare ai lavoratori questo tipo di accordo per quanto riguarda Alitalia.
Senta,
però è che va ricercata una soluzione anche diversa per questa compagnia di bandiera, ecco.
Senta, qual è lo scenario che si apre ora? Anche perché ovviamente le chiedo se ci saranno ricadute anche sul nostro territorio, visto anche il caso del Reggio Calabria, perché ricordiamo che gran parte dei voli sono, anzi tutti i voli sono all'Italia, e nel momento in cui diciamo all'Italia cessasse di esistere, insomma, anche aeroporti si ritroverebbero in difficoltà.
gli scenari sono un po' imprevedibili adesso. Sicuramente la gestione commissariale, che dovrà essere iniziare da qui a breve, potrà portare a una gestione che da qui ci potremmo arrivare all'estate, ecco, nel senso che l'estate è un buon mese soprattutto per i voli estivi, le vacanze, quindi non credo che all'Italia ci permetterà di perdere questo periodo abbastanza favorevole, insomma, per far affluire liquidità nelle proprie casse.
Finita l'estate invece noi abbiamo solo Ryanair, insomma, nello scalo regionale.
Sì, esattamente, cioè la preoccupazione è molta per tutti i collegamenti, ecco, stiamo davanti a un grosso e pesante problema di infrastrutture. È una compagnia che per anni è stata appunto la nostra compagnia di bandiera, compagnia di riferimento, che ha monopolizzato determinati hub, pensiamo anche a questo, netto da un punto di vista adesso delle infrastrutture anche, e quindi anche del servizio ai cittadini e all'utenza. Potrebbero nascere dei servizi. Io confido ancora però in una carta che l'Unione Europea possa permettere ancora in questa fase la possibilità di un finanziamento. Si stava discutendo questo in questi giorni.
Secondo lei Lufthansa potrebbe essere, insomma, come dire, l'eroina che salva l'Italia in questo caso?
Guarda, non me la sento ovviamente di...
No, chiaro.
Dobbiamo capire quali sono i nostri partner. Abbiamo visto questo primo partner che, resosi conto forse della situazione un po' insostenibile che negli anni ci sono venuti a creare, ha deciso ovviamente di dare una scossa, una scossone molto forte.
Direi.
Il prossimo partner sicuramente potrebbe decidere di fare uno spezzatino di questa azienda. Questo potrebbe essere il male peggiore per quanto riguarda l'occupazione, perché stiamo parlando di un'impresa con moltissimi addetti e molti addetti anche di particolari lavoratori, cioè un'azienda molto particolare.
Chiaro.
E il problema è che il nuovo investitore dovrà non solo investire in termini di capitali, di liquidità, ma dovrà essere lungimirante nel cogliere le opportunità che una compagnia di questo genere ha per una nazione, per un paese.
Chiaro.
Io credo che il governo dovrà fare la sua parte, perché oggi la nostra, l'organizzazione sindacale che rappresento, non me ne sono occupato ovviamente direttamente, però la nostra organizzazione ha fatto la sua parte in questa storia. Ora tocca anche a qualche altro attore, soprattutto istituzionale,
sì,
a cercare di convincere della bontà dell'investimento.
Infatti, prima di salutarci, volevo proprio chiederle, il ministro allo sviluppo economico Calenda afferma che potrebbe mancare la copertura dei fondi per pagare le CIG, le cosiddette casse integrazioni. Come si legge una simile affermazione anche per il resto delle crisi nel mondo del lavoro invece?
Questo è un fatto gravissimo, vuol dire che su questa azienda non si è ragionato in termini strutturali, si è voluto ragionare in termini soprattutto un po' mordi e fuggi da parte degli ultimi investitori che sono arrivati. E questo creerebbe un problema occupazionale non da poco.
Immagino.
E potrebbe anche creare degli scenari negativi in termini anche normativi per quanto riguarda le prossime crisi, perché noi cerchiamo di sforzarci di essere ottimisti e di vedere ovviamente un futuro diverso rispetto alla crisi del 2008.
Quanto meno più roseo,
però il nostro paese ha delle serie di difficoltà strutturali che ancora non siamo riusciti a risolvere. Uno fra questi è appunto il nodo delle infrastrutture, perché è uno, nodo molto grave come il nodo dell'energia e dei nostri approvvigionamenti. Questo ci sta portando a avere dei riflessi sulla nostra economia negativi e condiziona le azioni di qualsiasi governo, soprattutto quello attuale.
Chiaro. Io la ringrazio, segretario.
Niente.
Grazie
a voi,
ancora.
Grazie a voi.
Le auguro buona serata. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radio Radioattività.
Radioattività.
Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Digo, me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio, hoy lucharé. A vivir con miedo, a compartir un corazón, una razón. Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar que por ti será, por tu amistad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma. Encadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega un momento, banderas al viento, hoy lucharé. Bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
Alvaro Soler, Animal, 17:20 minuti, bentornati allo show di Trieste per Trieste, il Blando Radio Show. Nella classifica annuale di Reporter Senza Frontiere per quanto riguarda l'Organizzazione per la Libertà dell'Informazione, l'Italia compie un passo in avanti, non è un grande passo avanti, guadagnando posizioni e passando dal 77esimo posto al 52esimo posto, tutto grazie ovviamente al Blando Radio Show. Stiamo scherzando, chiaramente.
È ovvio.
Una classifica che, a parte gli scherzi, continua a relegarci come fanalini di coda nel panorama dell'informazione mondiale tra i paesi che meno lasciano libertà di informazione agli operatori dei media. Secondo questa classifica rimane ancora grave la situazione per quanto riguarda le intimidazioni verbali o fisiche, provocazioni e minacce, pressioni anche di gruppi mafiosi e organizzazioni criminali nei confronti di chi fa informazione. Tra gli altri problemi indicati anche le difficoltà di dialogo con una certa parte della politica, come nel caso del difficile rapporto tra stampa e Beppe Grillo, che non esita comunque a comunicare pubblicamente l'identità dei giornalisti non graditi. Un tuo parere, Paolo, su questo ben poco lusinghiero 52esimo posto che ci mette tra gli stati più a rischio del mondo, come quelli africani, la Mongolia, l'Ucraina, paesi anche dell'America del Sud, insomma.
Il mio parere sta un po' nel mezzo, nel senso che certo che in Italia abbiamo degli evidenti problemi che hai appena elencato. peccato, però è anche vero che ci sono i problemi forse più editoriali magari, che però poi alla fine gli editori arruolano giornalisti che si fanno vedere e sentire, che fondamentalmente fanno molto parzialmente anche il loro lavoro. Parliamo soprattutto di politica, ma non solo, anche di economia. E quindi cioè,
è tosta.
Capito? No, andrebbe sarebbe bello che avessimo veramente e lì però parto proprio che il problema probabilmente sta nei progetti editoriali, degli editori o delle realtà editoriali talmente forti nella loro libertà e automaticamente darebbero linea a quella che la maggioranza ovviamente dei giornalisti che sono ovviamente quelli liberi, però magari sono anche quelli che si fanno sentire spesso di meno, ecco, comunque.
Sì, in Italia viene percepito molto spesso il giornalista invece che l'editore, no? Viene data la colpa, certo, al giornalista invece all'editore, molto spesso.
Ma perché tante volte però i giornalisti sono più realisti del re, cioè a leggerli difendono più a spada tratta determinate posizioni più dello stesso editore presso il quale lavorano.
Ma molto spesso è proprio ordine dell'editore.
Probabile,
fare
probabile.
Questo, no?
Io però ho paura, almeno in certi casi sono certo addirittura che ci siano degli ordini, ma ci sono anche delle auto, come dire, uno per farsi ben vedere. Questa rientra purtroppo nell'umanità che non spesso è.
E posso dire una cosa, fortunatamente Radio Attività non è così, perché poi posso fare questa conversazione con il direttore di Radio Attività, non è cosa da niente, no? Il rapporto poi
siamo talmente piccoli che non abbiamo questo problema di schieramento
assolutamente,
ecco,
assolutamente
purtroppo no. Però il problema è questo, che credo non mi veniva la parola giusta, che ci sono anche troppi schieramenti palesi, no? Allora c'è in mezzo chi ci gode.
Molto spesso succede questo. Infatti il rapporto 2017 afferma che mai la libertà di stampa è stata così minacciata in tutto il mondo. La situazione si definisce molto grave in 72 paesi, tra i quali la Cina, la Russia, l'India e quasi tutto il Medio Oriente, l'Asia centrale, l'America centrale e i due terzi invece dell'Africa. E vertici della classifica invece la Finlandia, ti dirò questo, cede il primo posto che deteneva da 6 anni alla Norvegia a causa di pressioni politiche e conflitti di interesse. Io sono giornalista oramai da un paio di anni, dovrei pensare, secondo te, e trasferirmi in qualche nazione scandinava, insomma, perché al nord la situazione è così diversa?
Sei fidanzato, quindi perché stavo per dirti delle nordiche, ma in realtà non è per quello. Ma no, vabbè, insomma,
per le nordiche
scopriamo l'acqua calda, insomma, che dal punto di vista sociale sono molto più evoluti nel senso di quella che può essere il progresso. Ci sono vari fattori, c'è quello culturale, c'è quello anche oggettivo di tante volte anche un numero di abitanti molto più gestibile in certi casi, anche la natura stessa dei territori, cioè la nostra è frastagliatissima, ricordiamoci insomma che l'unità d'Italia non è proprio così freschissima, ecco.
Sì,
cioè voglio dire, non è così antichissima, ecco, per cui i campanilismi io la risolvo così in maniera un po' semplice, non è,
ma è giusto,
semplice
è giusto.
Campanilismo, però per farci capire meglio sono ancora ben presenti qui.
Detto questo, 17:25 minuti, noi mandiamo solo un attimo la pubblicità e torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radio Attività.
Le vie delle foto 2017.
Ciao, sono Pietro Medici, faccio parte di Via delle Foto, espongo al Moca Caffè di Via Roma. Il tema della mostra è serendipità.
Le vie delle foto 2017, nei migliori locali di Trieste, dall'1 al 30 aprile.
Avete sentito, l'avete sentito, insomma, uno degli spot delle vie delle foto che vi ricordo che termineranno questa domenica, quindi affrettatevi, nei migliori locali di Trieste è una mostra fotografica collettiva internazionale, le vie delle foto, oramai giunti all'edizione, alla settima edizione se non sbaglio, 2017 appunto. Passiamo al meteo perché insomma ne abbiamo di cose di cui parlare. La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo su tutto il territorio della nostra regione e da questa sera è previsto acqua alta nelle lagune a causa dei venti da sud e invece come abbiamo già visto dal pomeriggio mareggiate sulle coste. Inoltre sono previste per oggi piogge come sta accadendo in questo momento qua, anzi non stiamo guardando fuori dalla finestra quindi non possiamo saperlo.
buona intermittenza, ma sì, potremmo dire per il momento, però sono previste precipitazioni copiose importanti.
Infatti, ecco, infatti, piogge diffuse e abbondanti sulla costa ed intense in pianura, in montagna. La tendenza per domani e venerdì parla ancora di piogge intense, ovviamente quando devo tornare qua a lavorare, perché non si smette di lavorare anche il giovedì, non andiamo in onda, però si lavora ovviamente qui a Blando Radio Show, qui a Radio Attività. E poi ovviamente piogge intense, temporalesche su pianura e costa, molto intense sui monti, che come abbiamo detto prima il Dipartimento della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sottolinea che questo è un avviso di condizioni meteorologiche avverse, quindi da domani braccioli e canotti, signori.
Sì. No vabbè, però insomma
tu cosa porti, Paolo?
Io vengo con la canoa direttamente.
Okay,
okay. No, adesso noi ci scherziamo.
Io ho due kayak.
Ci scherziamo giustamente, perché per quanto riguarda noi cittadini facciamo una vita più o meno normale, può essere più o meno fastidio. Chiaramente gli allerta meteo, ricordiamo, sono soprattutto rivolti a quelli che poi invece possono vivere la montagna, il mare, eccetera, dove sottovalutare le condizioni meteo può essere molto pericoloso, quindi giustamente mettono le mani avanti.
No, è giusto ricordarlo. A questo punto abbiamo detto praticamente tutto del meteo, ma non abbiamo detto le temperature, che l'Osmer attesta nei prossimi giorni tra i 13 e i 15 gradi per le minime e i 16 e 18 per le massime.
Quindi un aumentino, ecco.
Sì, un aumentino.
Le venti da sud aumentano.
No, ma io ti dirò, insomma, questa domenica, e continuo a farmi pubblicità, ho fatto un concerto, non ho mai sudato tanto in vita mia,
credimi. Sudato?
Sì, ho sudato tantissimo, 3 canzoni ho fatto, cioè non era un concertino, insomma. Ho sudato tantissimo.
Cioè, secondo te misurare il tuo sudore durante un concerto in un locale al chiuso dove c'è la tensione eccetera è utile per poi leggere la situazione delle temperature in tutto il mondo?
È per questo che facciamo il meteo. Detto questo, sono le 17:28 oramai. Io vi ricordo che alle 22 questa sera ci sarà una replica della trasmissione di oggi, invece a partire da domani sarà disponibile il podcast sulla pagina Facebook del Blando Radio Show. Io ti ringrazio ovviamente, Paolo, per essere stato qui.
Beh, sono io che ringrazio te, e come sempre di consueto entrambi ringraziamo soprattutto i nostri le nostre radioascoltatrici e
yes,
i nostri radioascoltatori.
Infatti grazie ovviamente a voi che ci avete ascoltato. Noi torniamo venerdì alle ore 16:30 sempre qui su Radio Attività. Da Marco Vitrotti, buona serata a tutti.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Le Vie delle Foto 2017.
Buongiorno, sono Marco Santi, faccio parte di Via delle Foto 2017. Espongo al bar Laila e il mio tema è l'ex manicomio di Volterra.
Le Vie delle Foto 2017, nei migliori locali di Trieste, dall'1 al 30 aprile.
Radioattività.